La potenza della parola giustamente ricevuta. Questo è episodio 155 di Vera Vita, il podcast. E oggi facciamo in diretta per risparmiare tempo e per chiunque che vuole vedere come... vedere anche in diretta, facciamo anche per voi, per chi è disponibile. Guarderemo oggi un brano del Nuovo Testamento, 1 Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 13 a 16. E iniziando il nuovo anno, vedremo anche quattro cose che possiamo applicare nella vita quotidiane, cose essenziali, diciamo, per vivere, per onorare e glorificare il nostro Signore Dio. E se pensiamoci bene, spesso nella vita iniziamo un nuovo anno, abbiamo obiettivi, abbiamo cose che vogliamo fare nel nuovo anno, oppure cose che non vogliamo fare nel nuovo anno, ma basta poco, un mese, forse due, e poi tutti si smettono a seguire o andare verso questi nuovi obiettivi. La vita è difficile e spesso ci troviamo così a abbandonare le cose nuove che volevamo fare o non fare nella vita. E in modo simile anche per i cristiani capita che magari iniziamo bene il cammino cristiano, seguire il Signore, vivere per Lui e poi viviamo una vita che veramente dà gloria a Dio. Se siamo ben discepolati quando iniziamo la nuova vita in Cristo, capiamo bene che cos'è il Vangelo, cosa ha fatto Gesù Cristo per noi, chi siamo adesso, per quale motivo siamo ancora qui. Capita, persone cominciano bene, vivono tutta la vita bene. Ma se siamo onesti, tanti di noi, anch'io, capita che alle volte andiamo alla grande, tutto va liscio, serviamo il Signore, dedichiamo tempo al Signore, diamo priorità alla parola di Dio, a frequentare, fare parte della Chiesa, servire il Signore, e poi capita che cadiamo, facciamo due passi indietro, poi un passo avanti. Spesso è così, dolori, difficoltà, cose che non aspettavamo nel seguire il Signore, fare parte di una chiesa. Queste cose possono capitare e poi ci troviamo in difficoltà. Io sono convinto personalmente che un motivo principale per cui noi falliamo nel seguire fedelmente il Signore nella vita è perché dimentichiamoci di una cosa essenziale, cioè che non apparteniamo più a noi stessi, ma ora, uniti a Cristo, apparteniamo a Lui, siamo la sua proprietà, ma spesso ci dimentichiamo. E la mia preghiera oggi è che possiamo ricordare questo iniziando il nuovo anno e anche trovare modi di applicare questa realtà e vivere secondo questa realtà in modo tale che viviamo come se fossimo aquile che volano sopra le tempeste e portiamo poi gloria a Dio. Faccio andare l'introduzione e poi un paio di annunci e subito entriamo il testo. Se questa è la tua prima volta con noi per l'episodio del podcast, io mi chiamo Jesse Schreck e sono missionario con la Chiesa Evangelica, servendo il Signore qui in Italia dal 2007. Vengo dagli Stati Uniti e quindi sono contento se rimani con noi, anche se ho un accento forse difficile per ascoltare e non parlo perfettamente l'italiano. Sono grato a Dio che per le persone che seguono anche il podcast e godono del sentire la parola di Dio, il cibo spirituale per la nostra vita. Se tu sei una persona che segue il podcast e ascolti questi messaggi, ringrazio Dio anche per te perché tu hai interesse delle cose più importanti della vita, conoscere sempre di più e diventare più simile al nostro Signore Gesù Cristo. Sono contento che tu sei qui con noi. Un paio di annunci velocemente. Volevo dire solo un paio di cose qui da ricordare. Abbiamo questa nuova serie qui, domande. Se hai una domanda puoi seguire questo link che lascerò anche nella descrizione di questo episodio, veravita.ve.com, poi domande, e lì c'è una serie di domande che persone ci hanno fatte con la risposta biblica. Abbiamo altre domande da fare e speriamo in questo nuovo anno di continuare anche questo ministero, di lasciare delle risposte alle domande che le persone hai. Se hai qualsiasi domanda facile, possiamo anche darti una risposta. In più, un annuncio oggi, volevo dire, abbiamo sempre risorse gratuite. Se non hai una Bibbia, vuoi una Bibbia gratuita, abiti in zona di Mestre, Venezia, basta contattarci e puoi ricevere gratuitamente una tua Bibbia personale da tenere, aprire e leggere. In più, offriamo anche questo gratuitamente oggi, se abiti in zona, Gesù in 90 minuti, un libretto qui che ti possa aiutare a comprendere in modo biblico chi è veramente il personaggio, il Salvatore, il Signore, Re di tutti i re, Gesù Cristo. Chi è davvero? Questo piccolo libretto qui può darti una buona indicazione. In più abbiamo un nostro libretto qui, Mi connetto, dunque sono. Siamo connessi a tutto e a tutti, ma lo siamo alla cosa più importante. Questa è una breve esortazione. Se vuoi avere anche una copia di questo, basta contattarci. E ultimo per oggi, il Vangelo di Gesù Cristo. Un libretto gratuito se abiti in zona, basta chiedere. Fondamentale questo qui. Tante persone ancora oggi pensano il Vangelo è un libro nella chiesa, vero? È un libro, un qualcosa. Non hanno ancora capito che è un messaggio che dobbiamo sentire, a cui dobbiamo anche rispondere in modo giusto per la salvezza. È un messaggio della buona notizia. Fondamentale capire che cos'è il Vangelo. Quindi libretti ce ne sono gratuite. E ultima cosa per oggi, come annuncio, questo qui è l'altro podcast, Verità e Vita. Iniziamo questa settimana, forse prossima, un'altra stagione di episodi brevi per la vita quotidiana. Quindi episodi brevi per sentire durante la settimana, per avere un incoraggiamento a vivere per il Signore Gesù Cristo. Ok, ora andiamo a vedere il nostro testo per oggi, un messaggio che vogliamo sentire mentre tutti noi iniziamo questo nuovo anno. La potenza della parola giustamente ricevuta. Il brano è questo, 1 Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13 a 16. Leggiamo il testo e poi lascerò qualche indicazione, qualche insegnamento e arriveremo a queste esortazioni per oggi. Dice questo: per questa ragione anche noi, scusate, metto un po' di musica qui, per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Comano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Ormai li ha raggiunti l'ira finale. Concluderemo oggi parlando un po' dell'ira di Dio e come è importante avere una buona comprensione di cos'è l'ira di Dio e cosa significa. Ok? Ma la prima cosa vogliamo vedere qui, passando qui, è questa idea, versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio. Vediamo subito il contesto qui, anche da dire forse, abbiamo l'Apostolo Paolo scrivendo a una nuova chiesa, un gruppo di credenti che si raduna per conoscere sempre di più il Signore Gesù Cristo, cantare a Dio, lode Dio e vivere quotidianamente per l'onore di Dio, obbedendo ciò che il Signore dice, portando la buona notizia alle altre persone. Sentiamo la storia della nascita di questa nuova chiesa locale in questa zona tessalonaica. Leggendo Atti capitolo 16, Nuovo Testamento, vediamo che l'Apostolo Paolo e i suoi accompagnatori erano lì 3 settimane circa per predicare e insegnare la parola di Dio e dovevano purtroppo scappare via perché erano perseguitati da questi giudei che venivano da un altro posto e non, a loro non piaceva il messaggio di Gesù Cristo come Signore, come Salvatore, Dio in mezzo a noi, Emanuele, eccetera. Non volevano questo messaggio di continuare a andare avanti e quindi hanno ostacolato l'Apostolo Paolo, minacciato e lui doveva andare via. Era poi in Atene, era pieno di angoscia per questi nuovi credenti, aveva paura Paolo che forse si allontanassero dalla fede, dal Signore, da vivere degnamente del Signore. Spesso per missionari la vita è difficile, pieno di complicazioni, cose che non vanno come dovrebbero andare. Anche il nostro Signore Gesù Cristo era chiamato uomo di dolore nell'Antico Testamento, pieno di gioia Gesù Cristo, ma vivendo in mezzo alla difficoltà della vita, il peccato che rovina tutto, vedendo le persone soffrire, vedendo le persone che non rispondono in modo giusto, era anche indolorito il Signore Gesù Cristo sempre. È stato chiamato poi uomo di dolore. Gli apostoli hanno capito anche questa realtà pian piano, servendo il Signore, hanno capito che non è un passaggio semplice seguire il Signore, è difficile. E ogni vero discepolo che cerca di vivere per il Signore Gesù Cristo anche sperimenta la difficoltà nella vita a causa di aver seguito e obbedito il Signore Gesù Cristo. Ma comunque Paolo per una volta riceve da un suo collaboratore un buon rapporto, una buona notizia da questi credenti. Un altro collaboratore è andato a vedere come stanno questi Tessalonica, i tessalonicesi, e hanno ricevuto un rapporto, una notizia buona, che stanno seguendo fedelmente il Signore, stanno predicando la parola di Dio in mezzo alla difficoltà, in mezzo alla sofferenza, e si vede poi Paolo che hanno evidenza di essere veri cristiani, di essere stati convertiti davvero a Cristo, veramente nati di nuovo per opera di Dio, e Paolo è strafelice. Scrive questa bellissima lettera per incoraggiarli di continuare a fare le stesse cose, di continuare a essere un esempio e poi anche per un po' difendersi Paolo verso quelli che forse parlavano male di lui. E i suoi motivi, giudicavano male l'Apostolo Paolo e quindi anche dà qualche spiegazione. In capitolo 1 vediamo che Paolo fa vedere ai Tessalonicesi come stanno vivendo degnamente della chiamata, come continuare così, fa vedere capitolo 2 come lui si comportava come un padre, come una madre addirittura, come un genitore verso di loro, sacrificando per il loro bene, dandogli la buona notizia e così via. E poi arriviamo a questi versetti qua. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, siamo grati a Dio. Come mai è grato l'Apostolo Paolo a Dio per questi? Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Hanno ricevuto in modo giusto la parola di Dio, non hanno sentito soltanto parole di un uomo, Paolo e i suoi collaboratori, ma hanno capito che Dio sta parlando attraverso questi. L'Apostolo Paolo era uno dei pochi apostoli che poteva, per opera di Dio, per la grazia di Dio, ricevere rivelazioni divine per poter comunicare la volontà di Dio, per spiegare l'Antico Testamento, per quanto riguarda poi il nuovo patto con Gesù Cristo, che Gesù Cristo è Dio, risuscitato, vivo e sta regnando su tutto. Lui comanda, lui è in controllo e aveva il privilegio di portare questo nuovo messaggio. Salvezza ora disponibile a chiunque, alle persone che devono capire che Gesù è vivo, regna e noi dobbiamo sottometterci a Lui, venire a Lui per la salvezza, chiedendo dal cuore a Dio perdono, perdonami Signore, ho peccato contro di Te, perdonami Signore, salvami, sono Tuo. Insegnami tu, Signore, come devo vivere in questa vita. Il messaggio andava avanti, persone si convertivano a Cristo, come succede ancora oggi, dopo 2000 anni, persone vengono a Cristo per la salvezza, siete salvati per grazia, mediante la fede, dice Efesini capitolo 2, la salvezza per grazia, un dono da ricevere da Dio, attraverso la nuova nascita ci fa nascere di nuovo per poter vedere la nostra situazione, comprendere che siamo bisognosi di fronte a Dio, abbiamo peccato, abbiamo bisogno di salvezza e che Cristo è il Salvatore, Cristo è vivo e Lui ci salva, ci dà nuova vita, novità di vita, vita eterna, vita abbondante. Questo tutto è un'opera di Dio. E questi qua, i Tessalonicesi, hanno capito, l'Apostolo Paolo, sì, ci sta parlando, ma è Dio che parla attraverso lui. L'Apostolo Paolo, lui ha capito la stessa cosa. Quando lui predicava, quando lui insegnava e scriveva lettere come questa, lui ha capito, avendo conosciuto Gesù Cristo, è stato convertito mentre era contro Gesù. Gesù è venuto da lui per salvarlo, trasformare il suo cuore e poi lui ha vissuto il resto della sua vita per Gesù Cristo. Lui ha capito che lui quando parlava, quando insegnava e predicava la parola di Dio. Un uomo predicava, un uomo insegnava, ma Dio Spirito Santo operava per insegnare e predicare la parola di Dio. L'Apostolo Paolo ha capito che le sue parole erano le parole di Dio quando insegnava. E questo vediamo qui. Arriviamo al primo punto per oggi, giustamente ricevendo la parola di Dio. Vediamo i Tessalonicesi hanno ricevuto in modo giusto la parola di Dio. E la domanda è come si fa? Se vogliamo noi ricevere in modo giusto oggi la parola di Dio, come si fa? Cosa viene in mente per te quando pensi del bisogno di ricevere in modo giusto la parola di Dio? È una domanda molto importante. Prima di tutto bisogna riconoscere che noi, veramente umani, non possiamo sapere con certezza qualsiasi cosa, non possiamo conoscere con certezza qualsiasi cosa senza conoscere Dio, colui che è onnisciente, che conosce ogni cosa, sa ogni cosa. Bisogna venire a Dio con umiltà per ricevere in modo giusto la parola di Dio, riconoscendo che è Lui che ci spiega come è stato creato il mondo, che fine avrà il mondo, chi è Dio, chi siamo noi, come essere salvati, come piacere Dio, che cos'è la vita, che cosa ha valore e priorità nella vita per persone create all'immagine di Dio, portatori dell'immagine di Dio, persone, ognuno di noi siamo creati per adorare Dio e godere Dio per eternità. Se vogliamo ricevere in modo giusto la parola di Dio, prima di tutto bisogna credere in Dio, che Lui ha creato tutto e che nessuno può sapere alcuna cosa, nessuna cosa, senza o con certezza, senza conoscere Gesù Cristo. Non esistono le leggi di logico senza Dio. Dio ha creato il mondo invece e esiste la legge del logico. E tante altre cose che possiamo dire anche su questo fatto qui. Ma bisogna avere fede, bisogna credere che Dio c'è se vogliamo ricevere in modo giusto la parola di Dio. Non si può piacere Dio senza avere fede. Leggiamo anche questo nel Nuovo Testamento. Bisogna avere reverenza per la parola di Dio, venire con umiltà. E per noi credenti, se vogliamo veramente ricevere in modo giusto la parola di Dio, ogni volta che apriamo la Bibbia dobbiamo leggere come se fosse la prima volta, perché la parola di Dio è vivente e cambia il nostro cuore. Vedremo anche questo fra un attimo. Ma un versetto qui principale che possiamo vedere per oggi è per quanto riguarda la giusta ricezione o ricevere in modo degno la parola di Dio, è secondo Timoteo capitolo 3 versetto 16 e 17. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Molto importante questo versetto, ci ricorda subito che ogni scrittura è ispirata da Dio, Dio Spirito Santo, scritto dagli uomini, guidati dallo Spirito Santo, conservato per opera di Dio, è la parola di Dio per noi. La parola scritta è molto potente. È come se vogliamo, tante persone pensano, se vuoi sentire da Dio ci vuole qualche miracolo, vedere una voce udibile, solo così si può sentire da Dio. No, invece Dio ha scelto di comunicarci per opere dello Spirito Santo, attraverso degli uomini, di lasciarci questa parola scritta, la Bibbia, per un motivo. Si può aprire, analizzare, studiare, comprendere, e come vediamo qui è ispirato da Dio e si può dire anche che è accompagnato da Dio Spirito Santo ancora oggi, accompagnato. Leggiamo la Bibbia e Dio Spirito Santo ci sta comunicando. È utile a insegnarci la via della salvezza, in che modo dobbiamo vivere, a riprendere, per correggerci, per farci capire dove ci siamo sviati o come ci sbagliamo o i nostri peccati. Ci rivela a noi il nostro bisogno di salvezza, quanto siamo lontani da come dovremmo essere, e così via. A educare alla giustizia. Oggigiorno viviamo un modo, in un tempo che tante persone vogliono dire non è giusto questo, non è giusto quest'altro, ma non hanno un fondamento per fare queste dichiarazioni. Se non credono in Dio, se non c'è un Dio che porta moralità, dignità e tutto il resto, non hanno un fondamento per dire che cos'è sbagliato e che cos'è giusto. Solo con una visione cristiana del mondo possiamo capire che cos'è giusto e che cos'è sbagliato. Ma la parola di Dio ci educa, come dice qua, alla giustizia. Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Il punto numero uno per oggi è la giusta ricezione della parola di Dio, ricevere in modo giusto la parola di Dio. Ricordati, è ispirata da Dio. Quando cominci questo nuovo anno, passando tempo, andando avanti in quest'anno, fai come priorità il semplice aprire e leggere la parola di Dio. È così che puoi sentire dal tuo creatore, avere una guida in ogni giorno della tua vita, una lampada sul tuo sentiero. La seconda cosa che vogliamo vedere oggi è la parola di Dio operando. E questo vediamo qui, capitolo, sì, primo Tessalonicesi 2, versetto 13, la seconda parte, la quale, questa parola di Dio, opera efficacemente in voi che credete. Quindi era un'affermazione per l'apostolo Paolo che questi erano davvero credenti, salvati per grazia mediante la fede, perché hanno ricevuto in modo giusto la parola di Dio, hanno accettato la parola che hanno sentito attraverso la predicazione di Paolo. Questo è parola di Dio e hanno obbedito la parola di Dio, ovviamente in modo giusto. E poi dice un'altra cosa per quanto riguarda la parola di Dio, che opera efficacemente in voi che credete. Ecco la domanda: in che modo opera la parola di Dio nella nostra vita? Come opera la parola di Dio nella nostra vita? Lui diceva che opera efficacemente in questi credenti. Ed è vero per ognuno di noi ancora oggi, la parola di Dio opera in noi. Cosa viene in mente per te quando pensi della parola di Dio operando nella nostra vita? Ho fatto questa domanda al culto di adorazione domenica mattina e c'era un bel discorso. Le persone potevano condividere ciò che la loro esperienza, ciò che hanno visto nella vita, ciò che si ricordano della parola di Dio, come ci rivela, in che modo opera la parola di Dio in noi. È stato un bellissimo momento insieme per ricordare come opera la parola di Dio in noi. Ci sono tantissime cose che possiamo dire, ma una cosa che viene in mente subito è il discorso che la parola di Dio come dicevo, è una lampada sul nostro sentiero. Il salmista nell'Antico Testamento ha detto questo: è una lampada sul sentiero. Immaginiamoci per un attimo vivendo in un mondo senza luce, un mondo buio. Difficile vedere dove vanno i nostri passi, dove arriviamo. Durante la notte è difficile camminare se non c'è una torcia, una luce per illuminare il sentiero. Ed è così vivendo in un mondo caduto. Da una parte qui bisogna capire che il mondo è ancora caduto, camminiamo in un certo senso nelle tenebre, ma poi è importantissimo ricordare che Gesù Cristo è la luce del mondo. La Bibbia insegna che la luce è venuta nel mondo e le tenebre non lo hanno sopraffatto. Una volta è arrivata la luce, Gesù Cristo, e il mondo non è più nelle tenebre come prima. Può sembrare tutto tenebre oggigiorno per ciò che succede nel mondo intero oggigiorno, guerre, malattie, virus, pandemie, tutto quanto, ma in ogni caso tu vai nel negozio e le porte aprono automaticamente, ad esempio. Le benedizioni del regno di Dio continuano a portare benedizioni a tutti quanti. Non vai più su cavallo per vedere trovare amici. Ora entri nella macchina, premi un bottone, accelerare, e vai avanti velocissimo, arrivare a un posto e poi ti lamenti che c'era traffico. Viviamo in un mondo oggi, nonostante ancora caduto, tenebre esiste, maligno c'è, in ogni caso la luce è arrivata e continua a espandersi. Il regno di Dio continua a crescere in ogni parte, la Chiesa cresce, porta la parola di Dio, equipaggia a discepoli di Gesù Cristo per vivere e essere benedizioni in ogni aspetto della vita, per le persone attorno a loro e così via. In che modo opera la parola di Dio? La prima cosa che volevo dire è semplicemente questo. È una luce sul nostro sentiero. Leggendo la parola di Dio, apprendo la parola di Dio, studiando la parola di Dio, ci illumina la vita. Ci illumina a chi siamo noi, chi è Dio, come possiamo piacere Dio, come prendere decisioni saggi, come vivere con un buon carattere, piacere Dio e così via. Tantissime cose ci rivela la parola di Dio. È una luce per il nostro sentiero. Gesù Cristo ha detto che la parola di Dio ci lava, ci purifica, la sua parola ci lava. Leggendo la Bibbia, sentendo la parola di Dio, è come fare la doccia, ci lava, ci pulisce, ci rende le persone che Dio ci ha creato di essere, ci energizza, ci rinnova la mente, ci fa tantissime cose leggere la Bibbia. La parola di Dio opera in noi. Un versetto che volevo leggere qui è Ebrei capitolo 4 versetto 12 e 13 sul discorso qui della parola che opera nei credenti. Leggiamo questo: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midola, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui a quale dobbiamo rendere conto. La parola di Dio penetra il cuore, ci trasforma da dentro, ci illumina il cuore, ci rivela i nostri peccati, i nostri fallimenti e ci rivela in più la gloria di Dio. Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore, la sua maestà, il nostro Re Gesù Cristo, colui che regna su tutte le nazioni, ci rivela tutto, ci cambia, ci trasforma. Veramente la parola di Dio è fondamentale per la vita cristiana. Bisogna rimanere nella parola di Dio. Versetto 14, andando avanti: infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse cose. Abbiamo sentito finora che la parola di Dio, c'è un modo per ricevere giustamente la parola di Dio. Abbiamo visto che la parola di Dio opera efficacemente in noi e anche in questo mondo. La parola di Dio, quando va quando esce dalla bocca, quando va avanti, non ritorna mai a Dio senza compiere la sua volontà. E ora vediamo questo discorso qui della sofferenza. Per l'Apostolo Paolo, vedere come questi nuovi credenti hanno sofferto a causa della loro fede in Cristo e che non hanno abbandonato la fede, ma hanno continuato, per l'Apostolo Paolo questa era un'affermazione: sì, questi sono veri credenti. Ci sono tanti che confessano Cristo come Signore, ma appena arriva un po' di difficoltà, se ne vanno, scappano via, troppo difficile, volevo solo stare bene, volevo la benedizione, la guarigione, la pace che il Signore dà, ma difficoltà, tribolazioni, non mi va, e vanno via. I veri credenti invece amano Gesù Cristo, non importa cosa succede. Se ho Cristo, ho tutto. Se perdo Cristo, non ho più niente. Ho bisogno di Gesù Cristo. Questo è l'atteggiamento di un vero credente. E quando arriva la sofferenza, non è che andiamo a cercare la sofferenza, ma se capita, se succede, accettiamolo come volontà di Dio e cerchiamo di vivere la sofferenza per onorare il nostro Signore Gesù Cristo. Ricordandoci che Dio stesso ha detto: ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. Abbiamo questa promessa. Il mondo non ha questa promessa. Ogni vero credente invece ce l'ha. Quando c'è difficoltà, quando c'è tribolazione, quando c'è sofferenza, abbiamo la certezza c'è un motivo. Forse non riusciremo mai a capire cos'è il motivo, ma abbiamo la promessa. Dio lo sta usando per il nostro bene e per la sua gloria. E questo porta una vera pace, una pace che non finisce, una pace che nessuno può togliere via da noi. Ma per quanto riguarda questa sofferenza che Paolo ha visto in loro, hanno sofferto in modo giusto, ci ricordiamo del nostro terzo punto oggi: la chiamata del cristiano è a soffrire e a sopportare. Fa parte dell'essere un cristiano, cioè dell'essere un discepolo di Gesù Cristo, un seguace di Gesù Cristo, soffrire e sopportare certe cose. E come facciamo a sapere che è essenziale? Leggiamo questo versetto qui, Luca capitolo 9, versetto 23-24. Per quanto riguarda la chiamata del cristiano a soffrire. Gesù ha avvertito dicendo questo: diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Quindi lui spiega a Gesù Cristo più di una volta l'importanza di considerare bene ciò che stai per fare quando diventi un cristiano, un seguace, un discepolo di Gesù Cristo. Quando diventi un discepolo di Gesù Cristo, stai entrando nella scuola di Cristo e c'è un costo. La salvezza è sempre gratis. Per grazia, mediante la fede, siamo salvati. Non si può meritare salvezza, non si può comprare salvezza. È un dono da ricevere, Dio ci dà la salvezza e se siamo salvati, cerco di aggiustare questo un attimo, ok, e se siamo salvati, non ha funzionato, sì, siamo adesso liberi, comunque Gesù diceva qui, se uno vuole essere il mio discepolo, vuole seguire a me, prima di tutto ricordati, bisogna rinunciare a te stesso. Bisogna rinunciare, a dimenticare te stesso, in altre parole. Tu non sei più il centro della vita, della tua vita. Cristo ora è il centro della tua vita. Ricordati questo, se sei salvato, sei un cristiano, non sei più il centro della tua vita. La tua vita non è più tua vita. Ora appartiene a Lui, a Gesù Cristo. Questo è il fatto. E poi dice non soltanto rinunciare a se stesso, ma prendere ogni giorno la sua croce. Sofferenza, in altre parole, fa parte del seguire il nostro Salvatore Gesù Cristo. Per portare a noi la salvezza, per portare a noi la buona notizia di Dio e la buona notizia del regno di Dio, ci voleva sofferenza. Gesù Cristo doveva diventare un bambino, prendere su di sé la carne, limitarsi in modo reale, vivere in mezzo a peccatori come te, come me, e poi sopportare anche la croce per te e per me. Chiodi nelle mani, nei piedi, frustrato, sanguinato come se fosse una bestia, si vedeva le ossa, la barba strappata, sangue dappertutto. trattato malissimo. Poi, come vedremo fra un attimo, ha sopportato non soltanto tutto questo, ma anche l'ira di Dio Padre. Rinunciare a se stesso, prendere la croce e seguire a me. Bisogna seguire. Seguire ci vuole energia, ci vuole movimento, ci vuole azione, impegno. E questo è ciò che serve per seguire a Gesù Cristo. Un'altra cosa per quanto riguarda questo discorso di, della chiamata del cristiano a soffrire, il terzo punto per oggi, è questo. Del resto, leggiamo questo, secondo Timoteo capitolo 3, 12 e 13. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tutti quelli, in altre parole, che vogliono onorare il Signore Gesù Cristo saranno perseguitati. Quando tu vivi in modo degno, quando osservi ciò che dice Dio, resisti e non segui la folla, non fai quello che fanno altri, sarai odiato. Questo pensa di essere migliore di noi, questo pensa di essere così bravo, buono, giusto. No, in effetti sappiamo quanti cattivi siamo, quanto sporchi siamo, quanti siamo peccatori veramente. Ma siamo salvati per grazia, non possiamo fare altro che amare e seguire il nostro Signore Salvatore. E Lui è morto per noi, per salvarci, e vive e regna e ci dà lo Spirito Santo per poter fare le cose che prima non riuscivamo a fare. Obbedire, amare, sopportare e così via. Questo è invece com'è. Ma quando viviamo in modo giusto, spesso alle persone non piace. Gesù era troppo buono, troppo bravo. I farisei hanno detto: questo qua ci fa sembrare cattivi, togliamolo la vita, ci dà fastidio, non sopportiamo più questo personaggio, in più è un bestemmiatore, dice di essere Dio, ammazziamolo, perché così possiamo vivere di nuovo tranquilli. Così era per Gesù Cristo, così è per chiunque segue Gesù Cristo. In più, ultimo qui, per quanto riguarda la sofferenza che fa parte del vivere o seguire Gesù Cristo, essere un cristiano, leggiamo questo in Filippesi capitolo 1, versetto 29. Perché vi è stata concessa, dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo. Non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Vi è stata concessa la grazia non soltanto di credere, cioè non hai creduto perché sei bravo o intelligente, hai creduto in Gesù Cristo per la salvezza, perché Dio, prima di tutto, ha scelto te, ha operato nella tua vita per farti capire sei un peccatore bisognoso come tutti, hai l'ira di Dio su di te, hai bisogno di salvezza, e ti ha aperto gli occhi, ti ha dato un nuovo cuore, ti ha aperto gli orecchi, e così potevi odiare per la prima volta il tuo peccato, rinunciare al tuo peccato e poi credere, ravvedersi e credere, avere fede in Gesù Cristo che ha vissuto per te in modo perfetto, Gesù Cristo che è andato sulla croce a posto tuo, morto, risuscitato per essere salvato. Ravvedimento e fede perché Dio ti ha concesso la grazia salvifica, ti ha fatto nascere, in altre parole, di nuovo. Questo è un'opera di Dio, tutto per la gloria di Dio. Ma non soltanto ti è stato dato questa possibilità di credere, essere salvati, dice l'Apostolo Paolo, ma anche di soffrire per Lui. Tante volte questa parte qui viene ignorata o non capito bene, ma fa parte del seguire Cristo. Come Lui diceva, prendere la croce, rinunciare a te stesso e seguire, fare un pegno a vivere per il Signore e la sua gloria e onore, ma anche di soffrire per Lui fa parte. La chiamata del cristiano a soffrire. Andando avanti qui per concludere oggi, abbiamo visto il modo giusto per ricevere la parola di Dio. Questo anno bisogna ricevere in modo giusto la parola di Dio. Come la parola opera nella vita dei credenti. È centrale per un credente, la Bibbia. È centrale la parola di Dio. Sentire la predicazione della parola di Dio e la chiamata di soffrire fa parte anche. Bisogna vedere la sofferenza in modo diverso quest'anno, appunto che anche i credenti all'inizio, quando dovevano soffrire per Cristo, non per aver peccato, ma per aver obbedito Cristo, quando dovevano anche soffrire, si rallegravano addirittura di essere stati maltrattati per il loro Signore. Incredibile, siamo maltrattati per Gesù. Che privilegio abbiamo? Incredibile. Così era l'atteggiamento. Sofferenza fa parte. Bisogna vedere la sofferenza in modo diverso quest'anno. E ultimo per oggi, in conclusione, è il trasferimento dell'ira. Perché è importante comprendere l'ira di Dio? In versetto 15 vediamo a... dopo la sofferenza vediamo questo discorso qui dei ebrei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e anche i profeti e hanno cacciato noi, parlando qui di ebrei che non erano veri credenti, che non hanno riconosciuto Cristo come il loro Messia, il Salvatore, come Dio in mezzo a noi, ecco, ucciso Gesù. I profeti hanno cacciato noi, parlando di Paolo e i suoi collaboratori, quando iniziava questa chiesa attraverso la predicazione della parola di Dio tra i Tessalonicesi, e poi essi non piacciono a Dio, dice, e sono questi nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri, i non ebrei, perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. L'Apostolo Paolo qui sta spiegando che questi non hanno capito il loro Messia chi è, non hanno ricevuto Gesù Cristo per essere salvati e si sono fatti a vedere di essere nemici di Dio, anche se pensavano di essere al servizio di Dio. Ma c'era sempre un remnant, sempre delle persone ebrei veri, credenti in mezzo a loro, e loro hanno riconosciuto Cristo come il loro Messia e Salvatore, sempre per opera dello Spirito Santo. Ma un paio di versetti in conclusione qui per quanto riguarda la l'ira di Dio, cosa importante da capire. Spesso insegnamenti ce ne sono pochi per quanto riguarda l'ira di Dio, quindi andremo a leggere un paio di versetti qua, per avere una buona comprensione dell'ira di Dio, perché ci aiuta ad apprezzare davvero la buona notizia. La buona notizia diventa tanto più buona quando abbiamo una buona comprensione anche dell'ira di Dio. Matteo capitolo 21, 42 a 44, qui vediamo in modo duro che Gesù parlava agli ebrei che non hanno capito chi era. E leggiamo questo, Matteo 21. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto. Parlando ai suoi connazionali, agli ebrei, le persone a cui lui è venuto, principalmente è venuto agli ebrei, poi dopo la buona notizia va a ogni nazione, a loro sarà tolto il regno di Dio e sarà dato, dice, a gente che non ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui su quale cadrà. Abbiamo un avvertimento che dà Gesù Cristo qui a questi ebrei di cui parlava anche Paolo, ad esempio. E di nuovo Matteo 23, versetto 38. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, dice. La vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Avvertiva Gesù Cristo del giudizio che stava per venire. Non tanti anni dopo, circa anni 70, nel primo secolo, è stato distrutto il Tempio. E lui ha dato questi avvertimenti: quando vedrete queste cose, scappate via. I veri credenti si sono ricordati delle parole di Gesù Cristo, questi avvertimenti, e se ne sono andati, erano risparmiati dal giudizio di Dio. Ma da lì è stato fatto in modo chiaro una divisione: il vecchio patto, il nuovo patto. Ora il regno di Dio sta crescendo e sta andando avanti attraverso l'opera della Chiesa, l'insegnamento della parola di Dio, la predicazione, l'evangelizzazione e fare più discepoli. Per questo ci ha dato il grande mandato Gesù Cristo: andate, predicare, fare discepoli e insegnare a tutte le nazioni, a battezzare tutte le nazioni, insegnare, discepolare tutte le nazioni in modo che vivano tutti per la gloria di Dio e comunque sì, sono, vengono poi alla salvezza, insomma. Ma Gesù ha avvertito di queste cose. In conclusione, oggi Romani 2, versetto 5, leggiamo per quanto riguarda l'ira di Dio, leggiamo questo: tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo qui quando scriveva ai Romani? Che ogni persona che non è ancora, non si è ancora ravveduto e non ha ancora creduto in Gesù Cristo per la salvezza, non è venuto in modo giusto a Gesù Cristo, non ha ricevuto in modo giusto la parola di Dio, ogni non credente, ogni persona non nata di nuovo ancora ha l'ira di Dio su di sé e ogni giorno ogni peccato continua a accumulare, diventare, portare a un giudizio più severo. Questo è una realtà che dobbiamo comprendere. Anche Giovanni, leggendo il Vangelo di Giovanni, leggiamo che l'ira di Dio rimane su ogni non credente. E tocca a noi, cristiani, discepoli di Gesù Cristo, di far in qualche modo altre persone comprendere questa loro realtà, dell'ira di Dio su di loro. Spesso nella mente delle persone Dio è amore e basta, amore, amore, accetta e basta, facciamo qualsiasi cosa, Dio è amore, stiamo bene, siamo a posto. Non funziona così. L'unica cosa che vediamo nella Bibbia per definire Dio tre volte in ripetizione, che significa molto importante nella Bibbia, è che Dio è santo, santo, santo. Mai nella Bibbia c'è scritto Dio è amore, 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 o giusto, 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 o buono, buono, buono. L'unica cosa detto tre volte di Dio è che è santo, santo, santo. Non è come noi. E per questo motivo un solo peccato, un qualsiasi peccato, anche uno leggero, come vediamo noi, è tremendo davanti a un Dio tre volte santo. Lui non permette il peccato di essere nella sua presenza. Non è come noi. Noi accettiamo peccati nella nostra vita. Non va bene. Siamo noi rovinati, contaminati. Dio santo, puro e perfetto. Un peccato, un qualsiasi peccato, non è accettabile a Dio e per questo motivo condanna e manda le persone all'inferno per un qualsiasi peccato. Se abbiamo trasgredito un solo legge, dice la Bibbia, siamo colpevoli di tutti. Ognuno di noi siamo privi della gloria di Dio, come dice Romani capitolo 3. Importantissimo capire a chi siamo, questa ira di Dio, per poter apprezzare Gesù Cristo veramente come il Salvatore. Un'altra cosa che leggiamo in conclusione oggi, Romani capitolo 1, 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. L'ira di Dio, di nuovo, si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E qui tanti dicono di non credere in Dio. Ma la Bibbia non afferma questo. La Bibbia insegna che tutti quanti sanno che Dio c'è, ma soffocano la verità di Dio. Non vogliono Dio. Dio è un ostacolo per tante persone, rovina la vita, così pensano. È come una pala piena di aria che qualcuno vuole tenere sotto acqua. Ogni non credente che sta soffocando la verità è come tenere la pala sotto acqua. Ci vuole un impegno continuo, non finisce mai. E devono tenere questa pala, questa verità sotto acqua. Pensa un attimo che Gesù Cristo è la verità. Odino Gesù Cristo, non soltanto la verità, odino Cristo e devono in qualche modo strangolarlo, tenerlo sotto acqua, soffocarlo, se vogliono eliminare Dio dalla loro vita. Anche se anche per lottare contro Dio hanno bisogno di Dio per poterlo fare, perché è Lui che dà il respiro e la vita a tutti noi. abbiamo bisogno, ognuno di noi, di Dio, per anche respirare ancora una volta. Comunque, l'ira di Dio si rivela. Questo leggiamo qui. E in conclusione adesso, un po' di buone notizie. Un altro brutto, velocemente. Nel numero, Efesini 2 e 3, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura, dice, figli di ira, come tutti gli altri. Ognuno di noi eravamo nati figli di ira. Questa è una verità, di nuovo, da comprendere se vogliamo amare Dio, conoscere il Vangelo, accettare il Vangelo. Questa fa parte, è la brutta notizia. Ma la buona ci sta anche qui. Primo Tessalonicesi 5, 9, 10, ad esempio. Dio, infatti, non ci ha destinati a ira. Paolo qui, scrivendo a veri credenti, persone nati di nuovo. Dio non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Cristo Gesù, Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme a Lui. La buona notizia c'è qui, la buona notizia, alla luce della brutta notizia, la buona brilla ancora di più. Conclusione, primo Tessalonicesi 1:10, e per aspettare, dice all'inizio della sua lettera, dai cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera da cosa? Dall'ira imminente. Gesù ci libera, Gesù ci salva da l'ira di Dio. In che modo ci salva dall'ira di Dio? Perché Lui stesso non è morto soltanto per i tuoi peccati, per i miei peccati, ma anche per salvarci dall'ira di Dio, Padre, che era rivolta a noi. Questa è una realtà da capire. La buona notizia è che Cristo, la parte più difficile della sua sofferenza, sulla croce, la sua passione, è che Lui ha preso su di sé anche l'ira di Dio Padre in quel momento sulla croce. E l'ha fatto per te, l'ha fatto per me, mentre eravamo ancora i suoi nemici. Mentre eravamo ancora peccatori, Lui ha fatto questo per noi. Ecco la buona notizia. Quanto buono è quando comprendiamo tutto questo. Tanto più dunque, dice Paolo a Romani 5, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Siamo giustificati per opera sua. Giustificati per fede abbiamo pace con Dio. Per concludere oggi, un paio di domande velocemente, cose da considerare, ascoltare forse due volte e ripensare a queste. Prima domanda è: com'è il tuo rapporto oggi con la parola di Dio? Com'è il tuo rapporto con la parola di Dio oggi? Dai reverenza alla parola di Dio, priorità alla parola di Dio. Lo farai in questo nuovo anno? La mia preghiera è che sì, lo farai. Dai priorità alla parola di Dio, riceverlo, bisogna riceverlo in modo giusto. Un'altra domanda: sei consapevole che sei in Cristo, la tua vita non è più tua? Ti rendi conto? Questa è una realtà. Se tu sei davvero salvato, la tua vita ora appartiene a Gesù Cristo. Ricordati anche questo in questo nuovo anno. Non vivi più per te stesso. Oppure se non sei ancora in Cristo, non ti sei ravveduto, non hai abbandonato la tua vita a Cristo, obbedito a Cristo per ravvedersi e credere in Lui, diventare una nuova creatura, così via. Bisogna renderti conto che stai vivendo per te stesso e non appartieni ancora a Cristo e non sarai con Cristo per eternità. Bisogna salvarti, bisogna venire a Cristo per la salvezza. E in ultimo, considera la tua sofferenza attuale, in questo momento, in questo periodo della tua vita, la tua sofferenza. Ce l'hai qualcosa che non va come vuoi, questo è sicuro. E che cosa rivela del tuo cammino con Cristo? Quando pensi di questa sofferenza e un modo in cui rispondi, che cosa rivela nella tua sofferenza? Com'è la tua risposta verso Dio, in altre parole? Hai fede in Dio? Ti fidi a Lui? O ti sei arrabbiato forse con Dio, perché Dio non fa ciò che vuoi tu e pensi tu di poter gestire meglio la tua vita? Ricordati questo oggi, che Gesù Cristo, Lui ha sopportato grande umiliazione, angoscia e dolore per te quando quando lui ha sopportato l'ira del Padre. Ricordati questo e vai avanti fidandoti a colui che gestisce la tua vita, il Signore Gesù. Per concludere, ho trovato questa bella citazione da un famoso pastore e teologo che è passato un paio di anni fa, ora con il Signore, R.C. Sproul. Lui ha detto questo e ci aiuta a ricordare il motivo per cui stiamo vivendo. Lui ha detto questo. Non segmentiamo le nostre vite un po', dedicando un po' di tempo a Dio, un po' ai nostri affari, alla nostra scuola, mentre teniamo parti per noi stessi. L'idea è di vivere tutte le nostre vite alla presenza di Dio, sotto l'autorità di Dio e per l'onore e la gloria di Dio. Questo è ciò che è la vita cristiana, vivere tutto per Lui. Di nuovo ringrazio Dio per te, se sei stato qui con noi anche fino alla fine, che il Signore ti benedica, che questa parola sua, la parola di Dio, rimane nella tua mente, rimane nel tuo cuore e fa opera sua nella tua vita in modo tale che tu possa portare frutto e essere una benedizione alle persone attorno a te. Che Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.